Benvenuti, benvenuti a Popsera da Andrea Monti. Anche stasera parleremo di molti temi, parleremo di notizie che arrivano dall'estero, dall'Italia. Cominciando dall'ultimo giorno del vertice della NATO a Washington e dalla questione Biden, nel senso dei dubbi sulla sua ricandidatura a presidente. Torneremo sulle politiche del governo, sui provvedimenti della destra di governo in tema di giustizia. Parleremo di ecomafie col rapporto su questo tema presentato oggi da Legambiente. Parleremo di Ucraina si è parlato anche al vertice della NATO, ma andremo proprio in Ucraina, tornando all'ospedale pediatrico colpito dal massiccio bombardamento di alcuni giorni fa. E andremo anche nei Balcani per un anniversario importante. Tutto questo nella prima parte, da qui alle 19.30, in mezzo agli aggiornamenti del giornale radio delle 18.30. Nell'ultima parte, quella tra le 20 e le 20.30, parleremo dei test invalsi, quindi parleremo di scuola, di cosa ci dicono i risultati di questi test diffusi oggi. E infine un altro anniversario che riguarda però l'Italia, quello dell'assassinio di Giorgio Ambrosoli. Tra poco, come vi dicevo, cominciamo dalla NATO e dai tormenti di Joe Biden.
Yeah.
Ci colleghiamo con New York. Buonasera Roberto Festa. Ciao Roberto.
Buonasera Andrea, buonasera agli ascoltatori.
Allora, come dicevo poco fa, iniziamo dal vertice della NATO, oggi ultimo giorno del vertice a Washington e alla vigilia, al centro dell'attenzione, c'erano sostanzialmente due temi, ne abbiamo parlato anche qui a Popsera nei giorni scorsi, la guerra in Ucraina e la ricandidatura di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. Cominciamo dall'Ucraina, cos'è uscito da questi giorni di vertice?
Ma allora, l'Ucraina è stata ovviamente in cima all'agenda del summit NATO a Washington. Direi in particolare si sono decise due cose. Da un lato c'è il riconoscimento di un percorso ormai irreversibile, viene detto, per l'entrata dell'Ucraina nella NATO. Non ci sono tempi fissati, non ci sono delle fasi, diciamo così, stabilite. La decisione però dei 32 paesi NATO è presa. L'altro tema riguarda invece, diciamo, le necessità più urgenti per la guerra di Kiev contro l'invasione russa. I paesi NATO si sono impegnati a fornire 40 miliardi di euro nel prossimo anno in aiuti militari. Ci saranno i jet da combattimento F-16, strumenti di difesa aerea, gli F-16 di fabbricazione americana, lo ha detto Anthony Blinken, il segretario di Stato, starebbero già per essere trasferiti in Ucraina da Danimarca e Olanda. È la prima volta appunto che l'Ucraina riceve strumenti, questi F-16, questi jet militari che ha chiesto, appunto, che chiede ormai da mesi. C'è la decisione da parte dei membri della NATO di fornire aiuti militari coordinati, training, addestramento quindi per l'esercito ucraino, e c'è invece poi anche tutto il capitolo cinese. La Russia ovviamente in questo momento per la NATO è la principale minaccia alla sicurezza, ma conclusioni, c'è un capitolo piuttosto aggressivo nei confronti della Cina, che viene accusata di essere un alleato decisivo della Russia nella guerra in Ucraina. Si tratta di uno tra i giudizi più duri, forse il giudizio più duro levato sin qui dalla NATO nei confronti di Pechino, che infatti ha già protestato il rappresentante di Pechino alla missione dell'Unione Europea, ha chiesto alla NATO di fermarsi, no, in questo continuo sottolineare la minaccia cinese e quindi provocare alla fine rivalità e un confronto. Tra l'altro questo commento, appunto, questa insomma affermazione della NATO viene nel momento in cui Pechino sta effettuando esercitazioni militari comuni con la Bielorussia, che è ovviamente legata alla Russia di Putin. Non tutti su questo all'interno della NATO appaiono convinti. C'è per esempio il caso dell'Ungheria, l'Ungheria che ha già detto di non voler andare avanti in questa approfondimento del confronto con la Cina. Ricordo una cosa importante, che stasera a Mar-a-Lago, che è la residenza privata di Donald Trump, arriva Viktor Orban arriva in visita insomma quello che è uno dei suoi grandi alleati da sempre, e va detto che sulla questione NATO, su come muovere, su che tipo di aiuti dare all'Ucraina, ovviamente Donald Trump la pensa in modo diverso rispetto a Joe Biden.
Iniziativa di Orban, che arriva dopo le sue recenti visite in Ucraina, in Russia, in Cina e tutta la discussione che hanno causato. Roberto, veniamo alla questione Biden. Per quanto riguarda il presidente, questo vertice della NATO, il meglio o il peggio forse deve ancora venire, nel senso che stasera ci sarà una conferenza stampa. Cosa possiamo aspettarci?
Ma guarda, allora Andrea, possiamo aspettarci davvero di tutto, perché in questi giorni veramente abbiamo visto di tutto. Diciamo che la situazione è arrivata ormai a un punto di non ritorno, ed è una situazione che davvero è precipitata nel giro di qualche ora. Cioè martedì sera sembrava che le cose si fossero, diciamo così, sistemate per Biden. C'era stato un incontro tra i deputati democratici, erano emersi sì ancora dei dubbi sulla sua candidatura, non c'era stata però quella rivolta che alcuni si aspettavano. Taiwan. Le cose appunto sono precipitate nel giro di poche ore. Sono stati due, diciamo, gli eventi importanti che le hanno fatto precipitare. Da un lato l'intervista di Nancy Pelosi a MSNBC. Nancy Pelosi ha detto di appoggiare tutto quello che Biden deciderà di fare. Biden però l'ha già detto infinite volte, cioè ha detto già di aver deciso, ha detto che vuole essere il candidato democratico. Quindi quello che Pelosi ha fatto in modo, diciamo, molto sottile è rimettere in discussione la candidatura e quindi di fatto svuotarla. L'altra cosa importante, l'altro segnale importante è di queste ore, è stato il fondo, l'articolo di George Clooney per il New York Times. Cioè Clooney non è semplicemente, diciamo così, un attore, un regista di fede democratica, non è soltanto un membro della Hollywood progressista. Clooney per i democratici è una macchina per far soldi, è un finanziatore del partito, è colui che ospita eventi di raccolta fondi, è in contatto con una rete di finanziatori molto ampia. Quindi il fatto che Clooney chieda il ritiro di Biden è significativo proprio dal punto di vista dei soldi, delle donazioni, no? Anche perché nel pezzo per il Times, e si è, come dire, è una cosa che insomma non si è notata tantissimo, però lui dice una cosa devastante. Dice: attenzione, non è vero che la serata del dibattito TV con Trump di Biden è stata un'eccezione, è stata una serata, no, Biden avrebbe avuto un virus, il raffreddore. Clooney dice: l'ultima volta che ho visto Biden, 3 settimane fa, ad una raccolta fondi proprio, lui stava così, cioè dava un'impressione incredibile di fragilità, di scarsa presa fisica e mentale, e dice: e in questo modo non si può andare alle elezioni. Quindi quello che dice Clooney è, come dire, quello che pensano ormai i finanziatori, i grandi finanziatori democratici. Quindi alla conferenza stampa di stasera si va in questa situazione. La mia impressione a questo punto è che, come dire, il tema non sia più se mantenere o meno la candidatura di Biden, il tema è come far uscire in modo dignitoso Biden. I democratici non possono tenerlo come candidato, sarebbe un suicidio. Pensiamo solo agli spot elettorali di Trump nel caso Biden fosse ancora il candidato. Trump esporrebbe tutte le cose negative che i democratici hanno detto del loro candidato. Quindi, diciamo, le prossime ore sono cruciali. C'è un vasto consenso tra i democratici sul fatto che Biden debba essere accompagnato al ritiro. Il problema, direi, proprio è come e in che tempi.
Roberto, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao, ciao Andrea.
Alle 18:14 minuti veniamo alla politica italiana. In queste ore si continua a parlare di giustizia. Oggi in particolare si discute su una legge che il Parlamento sta esaminando e che vieterebbe di intercettare le conversazioni tra ogni persona indagata e il suo avvocato, dopo che ieri era stata approvata in via definitiva la legge del ministro Carlo Nordio, che contiene provvedimenti come nuovi limiti per la pubblicazione delle intercettazioni a livello mediatico e l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio. Abbiamo parlato della legge Nordio e in generale di quello che sta facendo la destra di governo in tema di giustizia con Edmondo Bruti Liberati, che è stato presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati nel pieno dell'epoca berlusconiana tra il 2002 e il 2005 e procuratore della Repubblica di Milano tra il 2010 e il 2015.
Beh, abbiamo una serie di interventi a dir poco schizofrenici di recente. Abbiamo aumenti di pene, nuovi reati per reati minori. Abbiamo la sostanziale eliminazione del reato di abuso d'ufficio. È vero che ci sono state molte archiviazioni e molte assoluzioni, ma vi sono state anche diverse condanne che dovrebbero essere eseguite, la certezza della pena cosiddetta, e con l'abrogazione per legge verranno rese nel nulla. Questi sono i cosiddetti reati prodromici, che sono la spia di reati successivi, spesso, non sempre, ma spesso di corruzione. Il ministro Nordi ha detto: non so cosa sia il concetto di reato spia, forse sarebbe bene che studiasse un po', esiste in tutte le legislazioni e in francese, per esempio, se vogliamo vedere, si chiamano degli obstacles. In sostanza oggi una serie, un reato che è certamente complesso, che poteva essere modificato, viene semplicemente abolito. Meno protezione rispetto agli abusi di chi riveste funzioni pubbliche.
Cosa pensa per quanto riguarda i nuovi limiti alla pubblicazione a livello mediatico delle intercettazioni, un tema su cui tra l'altro questa stessa maggioranza era già intervenuta nei mesi scorsi?
Sono norme del tutto inutili e si coniugano con una grandissima demagogia che viene fatta sulle intercettazioni. Le intercettazioni devono essere limitate al minimo, sono uno strumento indispensabile, in particolare nei reati di criminalità organizzata e in tutti i reati dove ci sia un interesse a nascondere, tipico la corruzione, dove corrotto e corruttore sono uniti dal patto del silenzio e dell'omertà reciproca. E tutte le restrizioni che sono, alcune sono semplicemente regole di buon governo dell'istituto, che iscriverle, non trascrivere le circostanze e le conversazioni inutili, non c'è bisogno di scriverle in una legge. Dire subito che l'ufficiale di polizia giudiziaria non deve trascrivere le cose che appaiono irrilevanti perché riguardano terzi è estremamente pericoloso, perché all'inizio delle indagini è anche il più bravo maresciallo può non essere in grado di capire, tutto deve essere portato al controllo del magistrato. Quando poi tutto verrà depositato alle difese, tutto non sarà più coperto da segreto e quindi potrà essere pubblicato. Invece di fare demagogia, si dovrebbero attrezzare le procure per meglio attuare e attuare prima la riforma cosiddetto stralcio introdotta dal ministro Orlando, che consente prima del deposito, quindi prima della caduta del segreto, che PM e difesa in contraddittorio eliminano quello che viene ritenuto irrilevante.
In Parlamento, tra l'altro, è in discussione un'altra legge che vieterebbe di intercettare le comunicazioni tra una persona indagata e il suo avvocato, a meno che l'autorità giudiziaria, si legge, abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
Questo esiste già, si introduce per demagogia una cosa quasi che può capitare qualche volta di intercettare una persona che non si sa essere l'avvocato. Questa norma esiste già, pura demagogia. E poi c'è il peggio della demagogia, che è la norma sulla necessità di che l'indagato sia sentito non dal CIP, ma da un collegio, da un tribunale di giudici delle indagini preliminari prima di emissione di una misura cautelare. Demagogia è tra le più scoperte, perché nei casi di urgenza ed esistono, ovviamente si dovrà fare un fermo provvisorio, perché nessuno avvertirà qualcuno che lo stiamo per arrestare dandogli, quando vi siano i presupposti delle misure cautelari, che sono pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Siccome questi sono i presupposti, quando vi sono questi presupposti, se il reato è grave, ovviamente ci sarà un fermo provvisorio. Poi, per renderla a regime, c'è una perla di questa legge: tutto è rinviato al 2026, cioè è rinviato al nulla, perché si dice saranno assunti 250 nuovi magistrati, a parte che prima del 2026 con i tempi di concorso non li vedremo. Oggi ci sono in Italia almeno 20 piccoli medi tribunali in cui comporre il collegio è semplicemente impossibile, perché se si compone quel collegio con 3 giudici per emettere la misura cautelare, poi quei giudici non potranno essere giudici dell'udienza preliminare, cioè decidere se si deve andare a giudizio o meno, benché meno potranno essere i giudici del tribunale. Pura demagogia, che però lancia un segnale, che è quello che in Italia ci si diverte a mettere in galera persone che non dovrebbero starci. Detto questo, io lo sostengo da sempre, ho cercato di praticarlo: prima di richiedere al GIP che mettere una misura cautelare e una misura cautelare per un'imputazione, bisogna pensarci non una ma 100 volte.
Un'ultima questione per quanto riguarda il tema delle intercettazioni: abbiamo parlato appunto delle intercettazioni in quanto tali, sull'uso mediatico che ne è stato fatto nel corso degli anni, lei pensa che ci sarebbe stato qualcosa da correggere oppure no?
Allora, quando sono depositate tutte le intercettazioni, è chiaro che ci può essere un interesse mediatico a pubblicare anche delle questioni che attengono a vicende personali. Qui proprio, io insisto, quella udienza stralcio prevista dalla legge cosiddetta Orlando del ministro che l'ha fatta adottare, che stenta ad entrare a regime per le difficoltà operative, ma che in molte sedi viene utilizzata, dovrebbe evitare che queste conversazioni rilevanti siano depositate. Una volta che sono depositate sono pubbliche, e qui sta al buon gusto dei giornalisti, e se mi consente, non sempre i giornalisti hanno usato questo senso restrente. Poi ci sono i casi in cui per errore alcune questioni private sono finite nelle intercettazioni depositate.
Tra gli altri provvedimenti in tema di giustizia di questa maggioranza di governo, provvedimenti già approvati o che si stanno portando avanti, ci sono per esempio i test psicoattitudinali per entrare in magistratura, c'è la legge costituzionale che, se sarà approvata, separerà le carriere tra magistratura giudicante e quella dell'accusa. Lei complessivamente come valuta quello che sta facendo questa maggioranza in tema di giustizia?
Con grandissima preoccupazione. Io credo che ci sono magistrati probabilmente non adeguati, ci sono magistrati che potrebbero fare di più, ci sono magistrati che non rispettano a sufficienza le garanzie della difesa, ma io chiedo, dove esiste un paese in cui lo sport principale sembra di chi sta al governo è quello di attaccare le donne e gli uomini che svolgono questo compito difficile, ma senza del quale accertare i reati, reprimerli e anche condannare, senza del quale non vi è più convivenza civile, spargere sfiducia generalizzata e nei confronti della magistratura a tutti i campi è un'operazione semplicemente poco responsabile.
Quanto le sembrano forti i collegamenti tra quello che sta facendo questa maggioranza, tra l'altro con un appoggio più o meno costante dell'area centrista dell'opposizione, e l'epoca di Silvio Berlusconi, che aveva come obiettivi dichiarati almeno alcuni dei provvedimenti di cui abbiamo parlato?
Se qui mi consente una battuta, almeno lì c'era un interesse privato con le leggi a persona, un interesse privato delimitato e concretissimo. Qui invece c'è una pericolosa deriva verso una sfiducia dell'istituzione giustizia, che, dicevo, a nessuno alla fine piace fare il pubblico ministero che chiede un'incarcerazione, a nessuna persona umana piace fare il giudice che condanna, ma senza di questo la convivenza civile non esiste più. E allora torniamo al Far West.
Lei quindi, con questo la lascio andare, vede una coerenza in questa linea politica in tema di giustizia o, come diceva all'inizio, una sorta di schizofrenia?
No, assoluta incoerenza. Si introducono nuovi reati. Si parla a vanvera sul tema carcerario di svuota carceri, eccetera, quando il problema non è quello di costruire nuove carceri, a parte che se non si fanno in tempi brevi, non è riempiendo di più di persone le carceri che si risolvono i problemi della criminalità e della società, perché molti sono in carcere per reati assolutamente minori. La prospettiva sbandierata di utilizzare le più le misure alternative è una prospettiva ottima e richiede strutture e investimenti che, per la verità, bisogna fare. Ma oggi c'è un'urgenza che è indicata dalle tensioni che ci sono in carcere, che producono anche purtroppo dolorosi episodi di suicidio e tensioni con gli agenti penitenziari, alcuni episodi gravissimi di violenze degli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti, che sono ovviamente da perseguire, sono determinati da livelli di tensione che non sono gestibili. Ci sono delle proposte di legge che propongono un modicissimo sconto di pena per buona condotta, che consentirebbe di alleggerire la situazione delle carceri oggi. Io avevo detto che speravo che, passata le elezioni, dove per demagogia non si fa niente, lo si facesse. Vedo che non si fa niente e le iniziative sulle carceri del ministro Nordio sono assolutamente elusive.
Era Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore di Milano ed ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Tra poco gli aggiornamenti del giornale radio, poi Popsera torna e parleremo innanzitutto di ecomafie.
You
Oggi è stata presentata l'edizione di quest'anno del rapporto Ecomafia di Legambiente, che riguarda i reati ambientali legati alla criminalità organizzata. Vi anticipo solo che i reati ambientali accertati aumentano, ma non vi dico di più, perché accanto a me c'è Sara Dell'Acqua, che ha studiato il rapporto per raccontarcelo. Buonasera Sara.
Buonasera.
Allora, cosa c'è dentro?
Allora, innanzitutto secondo me vale la pena definire che cos'è l'ecomafia. L'ecomafia è un termine che compare per la prima volta in un rapporto di Legambiente del 93, sul primo rapporto ecomafia, e in pratica si riferisce a tutte le attività illegali delle organizzazioni criminali che arrecano danni all'ambiente, in alcuni casi anche al patrimonio culturale. Quindi, se ci vogliamo pensare, diciamo, in maniera più pratica, sono per esempio tutti i reati legati al ciclo del cemento, quindi la costruzione abusiva, per esempio, tutti i reati legati allo smaltimento dei rifiuti, i reati legati agli incendi dolosi, allo sfruttamento degli animali, e anche quelli legati a un fenomeno che si chiama invece archeomafia, che è praticamente il prendere possesso legalmente attraverso il furto, per la maggior parte, di reperti archeologici. E poi c'è anche la questione dell'agromafia, che sarebbero in pratica tutti i reati che sono legati invece all'agricoltura e alla filiera agricola, che però per una questione di dati non vengono considerati, vengono disaggregati, diciamo, dai dati dell'ecomafia invece. Quindi per dare un attimo dei numeri, innanzitutto il numero di reati legati all'ecomafia quest'anno è 35.487, e quello che è preoccupante è che c'è stato un aumento del 15% rispetto all'anno scorso, quindi insomma la situazione non sta migliorando ma piuttosto sta peggiorando.
Poi vedremo anche con un ospite, bisogna vedere quanto preoccupante, perché quando c'è un aumento di questo tipo di dati può essere perché sono stati commessi più reati o perché sono stati fatti più controlli, però magari poi ne capiremo qualcosa di più.
Assolutamente, poi vedremo dopo con l'ospite che ce ne parlerà di più. Insomma, ci sono varie sezioni di reati, quindi dicevamo prima, per esempio, c'è la questione degli incendi, che si assesta a 3.691. La questione degli incendi è particolarmente, Legambiente ricorda che gli incendi naturali sono estremamente rari, non importa quanto caldo faccia, e che invece gli incendi sono per la maggior parte dolosi. E quello che è interessante in realtà è che ci sono due ragioni principali per gli incendi dolosi. Una è quella della speculazione edilizia, che è forse quella, insomma, più ovvia, la prima a cui riusciamo a pensare. La seconda invece è la creazione o la conferma di assunzioni di operatori forestali, quindi insomma si crea l'emergenza per poi, diciamo, essere la soluzione in un certo senso. E quindi chi dovrebbe spegnere gli incendi invece magari si trova dall'altra parte ad accenderli, in un certo senso. Poi ci sono i reati legati agli animali, che insomma stanno a diversi punti della filiera, diciamo, del rapporto con gli animali. Quindi ci sono sia reati legati ad animali da compagnia, quindi pedigree o certificati falsi, ma anche invece commercio di pescato illegale, macellazione illegale, furto di bestiame. Poi c'è l'archeomafia, di cui parlavamo prima, e poi invece, diciamo, i giganti dell'ecomafia sono il ciclo dello smaltimento di rifiuti e il ciclo del cemento. Ora, lo smaltimento di rifiuti è particolarmente interessante perché con 9.309 reati c'è stato un aumento.
Vai.
C'è stato un aumento.
Sara?
C'è stato un aumento del 66% nei reati legati allo smaltimento dei rifiuti. Tutto quello che diciamo, questi reati comprendono tutto il tipo di smaltimento che non. Tutti gli smaltimenti che non rispettano la legge, che non rispettano l'ambiente e la salute pubblica, che quindi si traducono nell'inquinamento dell'aria e nella contaminazione in particolare delle falde acquifere. Inquinando fiumi e coltivazioni agricole. Ora, questo diciamo nel pratico si traduce in un problema per la salute pubblica in particolare, perché nel momento in cui appunto l'acqua e l'aria sono inquinate, questo si traduce in dei problemi di salute. Quindi un caso, diciamo, simbolo è il fiume Sarno, che è uno dei fiumi più inquinati d'Europa e che appunto è stato in pratica il canale di scarico di una serie di aziende nell'area in Campania, che è dove il fiume si trova. In particolare aziende che producono pelli o invece produzione di pomodori, e per esempio in quella zona si trova un'incidenza di tumori molto più alta rispetto al resto d'Italia e un'incidenza di malformazioni dei feti molto più alta rispetto a quella del resto d'Italia, per dare una misura tre volte tanto quella della Terra dei Fuochi, che è tristemente famosa sempre per uno smaltimento di rifiuti illegale.
Questo per dire anche delle conseguenze concrete poi di questo problema, perché appunto se uno va a analizzare un rapporto, racconta i dati, vanno bene, però appunto nei numeri ci si può anche perdere, poi ci sono le conseguenze concrete sulla vita delle persone.
Assolutamente, infatti poi ci possiamo spostare invece sull'idea del ciclo del cemento, che invece è in generale il dato più alto in termini di numero di reati. Ci sono 13.008 reati quest'anno legati al ciclo del cemento, quindi all'abusivismo edilizio, e che nel pratico quello che succede nell'abusivismo è che Legambiente ne parla molto apertamente come una sorta di furto del terreno pubblico da parte di un privato. Legambiente conta 20.000 abitazioni abusive ogni anno tra ampliamenti e case ex novo, ma il ciclo del cemento non include l'abusivismo edilizio, ma anche costruzioni fatte a costi esorbitanti per coprire giri di mazzette in una sorta di riciclaggio di denaro. L'abusivismo rimane estremamente popolare, spiega il rapporto di Legambiente, anche perché è estremamente economico, nel senso che una casa costruita abusivamente può essere fino al 50% meno costosa rispetto a una casa costruita invece legalmente. Perché? Perché tutto è fatto in nero, i materiali vengono acquistati in nero, il lavoro è in nero, e in più non c'è nessuna sicurezza in cantiere. In più, qui arriva un po' il problema invece della gestione dell'abusivismo e di quello che succede dopo che l'edificio abusivo è stato costruito, perché c'è tutto il problema dei condoni, che anche rimane estremamente importante nel rapporto di Legambiente, che parla appunto che per esempio nomina un tentativo di ammendamento di una legge del 76 sull'inedificabilità proposta nel 2023 da Fratelli d'Italia all'Assemblea regionale Sicilia, e adesso continueremo a parlare di questo rapporto col nostro ospite.
Saluto Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente. Buonasera.
Buonasera a voi, alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare.
A lei chiedo, tra tutte queste cose che ci raccontava Sara Dell'Acqua, tra tutte le cose che ci sono in questo rapporto, se ce n'è una o alcune in particolare che vuole sottolineare, se c'è una cifra complessiva, un messaggio, diciamo così, che esce da questo rapporto, dall'edizione di quest'anno.
Innanzitutto ho ascoltato la sintesi e faccio i miei complimenti alla collega, sono un giornalista anch'io, perché ha restituito con precisione e puntualità i tratti salienti di questa edizione che arriva a 30 anni dal primo rapporto. Noi l'abbiamo presentato per la prima volta il 5 dicembre del 1994, mi lascio soltanto citarlo perché abbiamo pensato di dedicare a lui questa edizione, l'abbiamo dedicata a ricordo di Massimo Scalia, che è stato uno dei fondatori di Legambiente e presidente delle prime due commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Io sul ciclo dei rifiuti che richiamerei l'attenzione, perché c'è stata una crescita esponenziale dei reati accertati, già accennati, 66%, che corrisponde ad una crescita dei controlli. Sono cresciuti i controlli nel ciclo dei rifiuti fatti da forze dell'ordine e catena di porto in un anno del 60%. C'era un'illegalità sommersa, c'era già, ma non si vedeva. Tutte le volte che queste attività di controllo svelano questi intrecci criminali, emerge poi un ruolo preciso, specifico, delle organizzazioni criminali, anche quelle di stampo mafioso, perché sono quasi tutti reati d'impresa. E questa è l'altra cosa che voglio sottolineare. Non stiamo parlando, non raccontiamo con questi numeri i reati legati all'inciviltà, all'incuria, che pure ci sono da parte di singole persone, no. Questi sono reati che hanno a che fare con fattispecie penali precise, l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, la gestione illegale di questi rifiuti. Si accennava prima all'abusivismo edilizio, rientrano anche i reati urbanistici, rientrano i reati nel ciclo degli appalti. E lo stesso discorso vale, guardate, per gli animali. Anche qui non stiamo parlando di qualche cacciatore che viola le norme, c'è un intero capitolo del rapporto ecomafia curato dal SOARDA, che lo spiego per chi non lo conosce, il servizio ispettivo, diciamo, dell'Arma dei Carabinieri, che si occupa di antibracconaggio, che racconta come in Italia in due anni, 2022-2023, loro abbiano denunciato più di 1.300 bracconieri. E ci sono organizzazioni criminali che fanno bracconaggio, ad esempio lungo tutto il Delta del Po, sulla pesca illegale, che in un anno di attività criminale, pesci di grande taglia, pesci siluro, carpe, che rivendono sui mercati dell'est europeo, in un anno accumulano profitti per 6 milioni di euro. Quindi questo è l'altro aspetto che mi sembra importante sottolineare del nostro lavoro di ricerca, no? Che noi stiamo fotografando anno dopo anno questa criminalità ambientale, che è purtroppo un dato strutturale e che si accompagna ad un sistema economico che va profondamente rivisto.
Grazie. E invece volevo chiederle, c'è stata insomma parte di questa crescita, quindi di questa crescita dei reati, secondo lei può anche essere collegata a una crescita dei controlli? Le volevo chiedere anche se è stato, insomma, ho letto che una delle recenti vittorie di Legambiente sono delle leggi contro i reati ambientali. Le volevo chiedere come questo ha influenzato il lavoro della lotta all'ecomafia.
L'introduzione nel 2015, ci abbiamo messo 21 anni, dei delitti contro l'ambiente nel codice penale è stata decisiva per aumentare la consapevolezza, è stata una riforma di civiltà, anche preventiva, perché noi sappiamo, perché ce lo hanno detto le imprese che realizzano gli impianti di depurazione nel nostro paese, di trattamento dei reflui, quelle che operano nella legalità, che la prima reazione che hanno avuto dopo l'approvazione di questa norma, che ripeto nel 2015 ha introdotto questi delitti fondamentali, inquinamento ambientale, disastro ambientale, omessa a bonifica e quant'altro, la prima reazione è stata l'impennata delle commesse per i loro impianti di depurazione e di trattamento dei reflui. È perché prima violare le norme era sostanzialmente conveniente e adesso è diventata molto più pesante, quindi c'è stata questo impatto positivo. Poi ovviamente l'altro dato che noi sottolineiamo è l'esigenza di completarla questa riforma. Ci sono intere filiere, lei accennava prima alle filiere agroalimentari, che noi consideriamo a parte, perché lì abbiamo insieme sia reati che illeciti amministrativi, cresciuti anche questi nel 2023 tutti quanti. Le agromafie sono prive di tutela penale, di contrasto penale. In Italia si è fatto un gran clamore sull'introduzione nel codice penale di alcuni delitti, su cui, insomma, per carità, uno può pensare a come crede, i rave party che sono illegali non vanno fatti, per carità, ci mancherebbe altro, ma insomma in Italia è un delitto il rave party, non è un delitto l'agromafia. In Italia si sta trasformando in delitto pesantemente sanzionata anche l'attività di protesta dei cittadini, con dei rischi che noi vediamo, e non ci sono i delitti contro chi trasforma le filiere agroalimentari nel nostro paese in un'occasione di profitti illeciti, con seri rischi per la salute delle persone. Che poi alla fine i reati ambientali hanno queste connessioni economiche, sanitarie, che non vengono raccontate fino in fondo. I rischi sono reali quando vengono messi in commercio prodotti contraffatti, quando si consente a dei criminali di inquinare impunemente i territori. Un'ultima indagine a cui abbiamo collaborato della Procura di Catanzaro, cito soltanto questa tra le tante, un'indagine sulla mala depurazione in Calabria. Calabria, la crescita dei reati ambientali è stata impressionante nel 2023, oltre il 30% in più di reati in questa regione in un anno. Questa inchiesta, dicevo, ha svelato come ci fossero dei soggetti che non solo invece di depurare scaricavano direttamente in mare i reflui dei loro impianti senza alcun trattamento, ma hanno smaltito illegalmente nei terreni agricoli e direttamente in mare migliaia di tonnellate di fanghi contaminati. Oggi ha ricordato il dottor consigliere Sparagna della Procura Nazionale Antimafia, che è intervenuto alla presentazione del rapporto, un'inchiesta fatta in provincia di Brescia, e la provincia di Brescia è la prima provincia come reati ambientali della Lombardia che è stabilmente nella top 10 dei reati ambientali in Italia, non c'è solo il Mezzogiorno. Un'inchiesta della provincia di Brescia sullo spandimento nei campi agricoli di fanghi contaminati non depurati con carica microbatterica durante il Covid. Questi sono gli scenari con i quali noi combattiamo e abbiamo chiesto oggi con forza a chi era intervenuto, autorevoli rappresentanti della maggioranza che governa il Paese, il Presidente della Commissione d'inchiesta sull'ecomafia, l'onorevole Morrone, il Presidente della Commissione di Giustizia della Camera, l'onorevole Ciro Masco, ma
di darsi da fare su questo tema. Enrico Fontana, nelle dichiarazioni a proposito di politica che lei ha rilasciato in queste ore, ha citato anche il decreto cosiddetto salva casa del ministro Salvini. Cosa c'entra con le ecomafie?
C'entra nel senso che noi abbiamo detto crescono i reati nel ciclo del cemento, aumentano del 6,5%, in assoluto da soli sono oltre il 39%. Noi abbiamo detto attenzione, l'abbiamo detto, abbiamo presentato degli emendamenti al decreto salva casa. Attenzione, che con il silenzio assenso, in 45 giorni un comune dovrebbe dire su una domanda di conformità o meno di una edificio apparentemente per piccoli abusi, ma dovrebbe verificarlo in 45 giorni, non lo farà nessuno, nessun comune d'Italia è in grado di farlo. Col silenzio assenso, con la riforma della doppia conformità, con questo lanciare segnali a chi comunque commette dei fatti illegali, anche se apparentemente minori, c'è il rischio che ripartano le ruspe degli immobili abusivi. E noi abbiamo chiesto di fare il contrario, abbiamo detto va bene, ok, abbiamo capito, questa maggioranza ha questo obiettivo, punta a semplificare le norme che riguardano i piccoli reati, bene, prendiamola per buona, ma approfittiamo di questa occasione per introdurre norme severe contro chi costruisce abusivamente immobili nel nostro paese. Abbiamo chiesto date potere ai prefetti perché intervengano quando i comuni non demoliscono. Noi abbiamo mappato 485 comuni, monitoraggio civico realizzato lo scorso anno, oltre 70.000 ordinanze di demolizione emesse, sapete quante ne sono state eseguite? Il 15,3%, cioè nulla, cioè la garanzia dell'impunità. Abbiamo chiesto più risorse ai comuni per fare gli abbattimenti, ora è stato riaperto un fondo ma le risorse vanno aumentate, quindi per questo c'è una connessione, è importante il segnale che si trasmette. Volete fare il salva casa? Bene, ma fate il salva casa fino in fondo e salvate il patrimonio immobiliare italiano dall'abusivismo edilizio.
E facciamo un'ultima domanda su un altro decreto che oggi è stato convertito in legge dal Parlamento e che riguarda l'agricoltura. Voi insieme ad altre organizzazioni ambientaliste e animaliste avete criticato questo provvedimento, perché?
Ma perché si è fatta un'operazione su cui noi oggi abbiamo chiesto garanzie precise, di trasferimento di una parte significativa del personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari nel nostro paese dalle dipendenze del Ministero dell'Ambiente a quelle del Ministero dell'Agricoltura. Cioè, vabbè, vi attaccate alla forma, no? Diventa sostanza. Sono migliaia di persone, donne e uomini, che oggi fanno controlli contro l'illegalità ambientale nel nostro paese. Vanno rafforzati quelli contro l'economia criminale nelle agromafie? Sicuramente sì, ma attenzione a non fare la coperta troppo corta. Da una parte si rafforza e dall'altra si indebolisce. Quindi abbiamo chiesto garanzie precise, perché in una strategia nazionale di contrasto alla criminalità ambientale tutto il personale che è impegnato in attività di controlli ambientali, e sono tanti, il comando tutela forestale, il comando tutela biodiversità, oltre il comando tutela ambiente, fanno migliaia di controlli, centinaia di migliaia di controlli l'anno e individuano migliaia di reati, questo personale non sia sottratto da questo compito fondamentale. Ci sono i numeri investigativi di polizia ambientale, agroalimentare e forestale in Italia che fanno delle inchieste straordinarie insieme ai nuclei operativi ecologici. Ecco, noi non vorremmo che da una parte c'è preoccupazione e attenzione a questi temi e poi dall'altra si finisce per smantellare un sistema che invece deve essere rafforzato.
Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie.
E grazie a Sara Dell'Acqua per averci aiutato a raccontare questo rapporto di Legambiente. Grazie Sara.
Grazie a voi, grazie a te.
I need money, God, I have
Una breve pausa pubblicitaria, poi andiamo in Ucraina. Le 19 e un minuto, Pop Sera. Come dicevo poco fa, ora andiamo in Ucraina. Oggi le autorità di Kiev hanno aggiornato a 44 il numero delle persone uccise nel massiccio attacco missilistico russo di 3 giorni fa. Attacco che ha colpito diverse città, tra cui la stessa Kiev, e in particolare un ospedale pediatrico della capitale. Oggi una delegazione del Movimento Europeo di Non Violenza ha visitato la struttura. A questa visita ha partecipato Joshua Evangelista, giornalista e responsabile comunicazione della Fondazione Garivo. Buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Allora, cosa avete visto? Chi avete incontrato? Le chiedo di raccontarci un po' questa visita.
Sì, intanto mi scuso per il caos, purtroppo l'energia qui a Kiev va e viene, adesso ci siamo agganciati al wifi di un bar, speriamo che regga, e questa mattina siamo stati appunto nell'ospedale di Akhmadut, il più grande ospedale pediatrico ucraino che appunto ha subito questo colpo che non si aspettavano. L'8 luglio e non si aspettavano perché avevano già ricevuto altri tentativi di attacco, però la contraria ucraina era riuscita sempre a neutralizzare. Abbiamo parlato con il direttore sanitario dell'ospedale, Sergei Chernyshuk, chiaramente visibilmente colpito perché la parte dell'ospedale che è stata battuta era quella che si occupava appunto delle dialisi per i bambini con gravi difficoltà renali e concretamente è stato proprio difficile far evacuare questi bambini perché erano tutti attaccati a dei macchinari molto molto pesanti, quindi abbiamo ricevuto il loro racconto di come i medici addirittura hanno dovuto fare da scudo umano nei confronti di questi bambini e una cosa che davvero ci ha molto colpito è la rete di volontari che in maniera ininterrotta da lunedì è attiva intorno a questo ospedale per rimuovere le macerie, per dare da bere, fa veramente tanto caldo qui a Kiev, oggi siamo arrivati probabilmente ai 37 gradi, per dare da bere a tutte le realtà coinvolte nel rimuovere le macerie e abbiamo parlato anche con una fotografa russa, Victoria Ivleva, che aveva vinto il World Press Photo qualche anno fa, aveva seguito il genocidio in Ruanda, era stata a Chernobyl e dopo l'invasione ucraina ha deciso di vivere in Ucraina come gesto politico e lei ha documentato le prime ore dopo l'attacco ed è rimasta così colpita da questa, lei ha chiamato le formiche ucraine che erano lì a cercare insomma di risolvere, abituate a essere bombardate e cercare subito di risolvere la situazione, ormai non c'è più neanche più l'energia per piangersi addosso e lei ci ha detto è molto paradossale però esco da questa esperienza con un misto di tragedia e felicità perché vedo la determinazione con cui ogni volta poi si cerca di ripartire da zero. A noi ha molto colpito anche a livello fisico, a livello di sensi, perché ci sono dentro l'ospedale ci sono ancora dei tronchi che hanno delle piccole scintille, si sente ancora l'odore di fumo nonostante siano passati tutti questi giorni. Poi fa veramente veramente impressione vedere questa lunga fila di barelle, di giocattoli per bambini, di materiale medico oramai distrutto, messo appunto al centro del cortile degli ospedali.
Le chiedo di spiegarci un po' che cos'è il Movimento Europeo di Non Violenza e perché è stata decisa questa visita all'ospedale.
È un movimento che noi, insomma, io come attraverso la rivista Garibo Mag sto seguendo, come Garibo abbiamo deciso di patrocinare un movimento che si rifà, insomma, al sogno di Langer di avere i corpi civili europei per la pace, quello che Langer voleva fare anche a Sarajevo negli anni 90, ed è un movimento molto eterogeneo, devo dire anche molto orizzontale da quello che ho potuto vedere in questi giorni in cui li sto seguendo. Fanno parte tante associazioni, il mondo del volontariato, del sindacato, le realtà cattoliche, veramente molto eterogeneo, con questa idea di mobilitare quanti più europei possibili per fare appunto da scudo contro la guerra, in questo caso contro l'invasione russa.
E perché appunto questa visita all'ospedale?
Il MEAN aveva tempo fa aveva deciso di supportare proprio questo ospedale donando un pullman, e quindi adesso questa visita ha questa continuità, nel senso che l'impegno per sostenere le realtà ospedaliere in Ucraina è stata rinnovata, c'è l'idea appunto di fare nuove raccolte fondi per poter aiutare gli ospedali e per poter aiutare in particolare questo ospedale che, ricordiamo, era il centro pediatrico principale dell'Ucraina. Venivano veramente da tutta l'Ucraina bambini con difficoltà, bambini che devono fare chemioterapia per appunto avere delle cure adeguate, e adesso questi bambini sono dislocati in vari centri del paese. Però ecco, c'è veramente la necessità di ricostruire questo ospedale il prima possibile, e siamo rimasti molto colpiti dalla velocità di azione degli ucraini, praticamente stanno già ricostruendo.
Leggevo che questa vostra visita è la prima tappa della vostra missione in Ucraina, che cosa farete adesso?
Dunque, domani ci saranno dei tavoli di lavoro con varie realtà della società civile ucraina e si ragionerà su una serie di attività legate ai contesti di conflitto, quindi dal dibattito sull'azione non violenta in un contesto di invasione, fino a riprendere grandi contesti del Novecento che sicuramente in un secondo momento saranno fondamentali, come quello del Ruanda, del Sudafrica, dei Balcani, per provare a ragionare appunto con la società civile ucraina sul come reagire poi a un contesto conflittuale, che un po', se vogliamo, era quello che ha tentato di fare proprio Langer attraverso il forum di Verona, e l'idea che faceva allora Langer con tutte le persone provenienti dalle varie realtà dei Balcani, e quello che vorrebbero fare gli attivisti del MEAN, è quella di agire anche attraverso un ascolto silenzioso. Cioè, a volte la nostra tendenza è quella di andare lì con delle ricette preconfezionate, mentre magari la società civile, in questo caso ucraina, ci chiede proprio di ascoltare, di capire quali sono le loro esigenze, capire il contesto preciso in cui si trovano in questo momento, che non è ovviamente il contesto del 2002 quando è iniziata l'invasione, non è quella del 2014, e quindi tutta la missione è incentrata su questo processo di ascolto e di azione per la pace, in questo caso assolutamente non violenta.
Joshua Evangelista, giornalista, responsabile comunicazione della Fondazione Garevo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. Si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via da qui. Se ci fa spostare quando persi sotto tante stelle, ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino a cuore. Vorrei nasconderci se ci fa spostare quando persi sotto tante stelle, ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore.
Poco fa nel collegamento con Kiev è stato citato più volte Alexander Langer, intellettuale, attivista, giornalista, insegnante, che ha avuto tra i suoi campi di impegno principali la guerra in ex Jugoslavia, e oggi si commemora il massacro di Srebrenica avvenuto esattamente 29 anni fa, in quei giorni del luglio 1995. Migliaia di bosniaci musulmani furono uccisi dall'esercito serbo-bosniaco nell'ultima fase della guerra, che era scoppiata 3 anni prima appunto in ex Jugoslavia. Quel massacro è stato riconosciuto come un atto di genocidio dalla Corte Internazionale di Giustizia e dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Buonasera ad Andrea Rizza Goldstein, in collegamento proprio da Srebrenica.
Buonasera a tutte e a tutti.
Formatore nei progetti di cittadinanza promemoria Auschwitz e ultima fermata Srebrenica di Arci Bolzano, coordinatore del partenariato tra Arci Nazionale e il Memorial Center di Srebrenica, lavora nel contesto post-genocidio a Srebrenica dal 2010. Allora, intanto le chiedo di raccontarci cos'è successo oggi, di parlarci delle commemorazioni.
Le commemorazioni di oggi sono state le prime, era la 29ª commemorazione del genocidio, però le prime da quando a maggio di quest'anno è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la risoluzione sul genocidio di Srebrenica, quindi si sono svolte con questa novità.
E in che modo ha impattato questo?
Allora, già da ieri, di solito appunto il 10 luglio, da diversi anni si svolge una conferenza internazionale al memoriale, che coinvolge vari istituti di ricerca, memoriali tipo Mauthausen, piuttosto che il Jewish World Congress. L'anno scorso, quest'anno c'era il memoriale di Kigali e l'Holocaust Memorial Center di Johannesburg. Quindi nel tentativo di collegare la narrativa, la storia di Srebrenica alla storia dei grandi genocidi del Novecento. Questa risoluzione ha avuto proprio questo risultato qua. Ne parlavamo ad aprile con il direttore Henrik Subagic, quando lo abbiamo portato a Roma in Commissione Diritti Umani del Senato, e lui diceva che l'eventuale non era ancora stata approvata la risoluzione, ovviamente, però l'impatto sarebbe stato quello di togliere Srebrenica dalla posizione di nota margine della storia europea, riportarla appunto nel contesto a cui appartiene, quindi la storia europea del Novecento, che vuol dire a livello culturale accettare la responsabilità di trattare il tema genocidio di Srebrenica per la comunità internazionale, che di responsabilità ne ha.
Che cosa può raccontarci su come dire, come vivono le persone di Srebrenica quello che è successo a quasi 30 anni di distanza? Che sentimenti ci sono? Che cosa dicono quando parlano di quei fatti?
Si pensa che questa risoluzione avrà l'effetto un po' di riportare l'attenzione su tutta una serie di questioni, a parte la responsabilità che, come dire, ormai per le persone che hanno perso qualcuno conta fino a un certo punto. Ovvio che è importantissimo che quello che è successo, insomma, la tragedia del genocidio, venga collocato in una questione anche di pedagogia rispetto ai diritti umani, alla prevenzione dei genocidi in Europa, dove anche a livello scolastico le guerre jugoslave, forse, se va bene, hanno un capitoletto striminzito di Srebrenica si parla by the way, diciamo, per cui dovrebbe avere un effetto appunto di ricollocazione all'interno della matrice culturale europea. Perché è stato un po' scioccante vedere, per esempio, quando è iniziata la guerra in Ucraina, tutti gli europei dicevano la prima guerra in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale, i bosniaci dicevano no, aspetta, scusate, c'è stata la Bosnia, c'è stata Srebrenica prima. Per cui come minimo dovrebbe riavvicinare i Balcani occidentali, quindi ex Jugoslavia, Bosnia in particolare, alla storia dell'Europa. Dopodiché l'interesse che c'è è rispetto alle conseguenze concrete che può avere una cosa di questo genere. da 30 anni c'è la discussione rispetto all'accordo di Dayton, che ha sostanzialmente dato un premio ai serbo-bosniaci e non solo.
L'accordo che mise fine alla guerra, sì, ricordiamo.
Esatto, è un accordo su base etno-territoriale, si basa sul principio etno-territoriale, riconosce le conquiste fatte durante la guerra, commettendo crimini di stupri di massa, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, e un po' il sentimento diffuso da parte dei bosniaci musulmani è: ok, avete detto che è un genocidio, avete condannato tutta la catena di comando politica militare della Repubblica Srpska, che avete definito criminale come impianto politico ideologico, e però i risultati sono che loro si tengono quei territori che hanno conquistato in maniera criminale. Srebrenica stessa è Repubblica Srpska, e questa qui è una cosa che è stata sconcertante per chiunque si occupi di Balcani e di ex Jugoslavia. Vediamo cosa succede, poi c'è l'attesa di rimettere in discussione quello che l'accordo di Dayton congela, facendo finire la guerra armata, la guerra con le armi, e creando questo vuoto pneumatico, diciamo, di 30 anni di guerra che va avanti con altri strumenti per consolidare da una parte, appunto, da parte serbo-bosniaca, i risultati ottenuti con la guerra degli anni 90.
E poi c'è la questione che non c'è una lettura unanimemente, come dire, condivisa del genocidio, nel senso che lei prima parlava del fatto che è stato riconosciuto come genocidio anche dalle Nazioni Unite, ma in quel caso, per esempio, si sono espressi contro 19 paesi, tra cui la Serbia, la Repubblica Serba di Bosnia e Erzegovina, la Russia, la Cina, l'Ungheria, e appunto, al di là anche di questo campo internazionale così ampio, anche guardando solo alla Bosnia e alla Serbia, quei fatti continuano a essere discussi, a essere fonte anche di tensioni, di provocazioni nel corso degli anni.
Assolutamente sì. Una volta un personaggio di Tuzla, che era sindaco al tempo dell'assedio, quindi dal 90, durante la guerra 92-95, parlando proprio del conflitto di narrative in Bosnia e Erzegovina, mi ha detto: beh, tieni presente che la prima vittima di una guerra è la verità, ognuno la piega secondo quello che sono i suoi interessi, sono tutti vittime, sono tutti che si stanno difendendo, e queste versioni serviranno poi per proteggere chi ha preso, insomma, queste decisioni a livello politico e chi ha eseguito chi ha praticato la violenza. In Bosnia e Erzegovina di narrative ce ne sono tre: quella croata, quella musulmana bosniaca e quella serba. Quella serba assolutamente non vuole prendere, serbo-bosniaca, ma anche serba a Belgrado, non vuole assolutamente prendere in considerazione che sia un genocidio, per un motivo molto semplice. Ne parlavamo settimana scorsa a Belgrado con Natasha Kandic. La Serbia ha paura che posizionandosi in favore del riconoscimento del genocidio, poi le venga appioppata la responsabilità collettiva complessiva delle guerre jugoslave, che Belgrado ha, perché la cabina di regia è stato provato da diversi processi, tipo quello Simatović-Stanišić di un paio d'anni fa, dimostra chiaramente la cabina di regia belgradese. Paura quindi di dover fare i conti 30 anni dopo con una serie di responsabilità, di prese di coscienza che sono state sospese per 30 anni. Oggi però, e questo è un primo effetto diretto della risoluzione, l'alto rappresentante Christian Schmidt, che era presente al memoriale di Srebrenica, ha fatto un discorso, ha detto che la comunità internazionale, con lui in prima fila, si impegnerà per implementare concretamente la risoluzione, che prevede anche la punizione del negazionismo, che è stata tra l'altro introdotta con una legge dall'alto rappresentante precedente nell'ordinamento penale bosniaco, punire altrettanto l'eroizzazione dei criminali di guerra. E questi qui sono gli unici presupposti minimi per cui uno Stato come la Bosnia e Erzegovina, e la Repubblica Srpska potranno eventualmente pensare a un'integrazione europea. Quindi c'è una chiara volontà da parte della comunità internazionale di intervenire decisamente contro il negazionismo e l'eroizzazione dei criminali di guerra.
Le faccio un'ultima domanda, le chiedo una risposta breve perché tra poco c'è il giornale radio. In questi mesi si parla di genocidio per quello che sta succedendo a Gaza, con un dibattito sull'uso di questo termine e comunque con l'orrore, quello indiscutibile, per le notizie che continuano ad arrivare dalla striscia. Visto da lì, da Srebrenica, che effetto fa quello che sta succedendo a Gaza e il dibattito sul termine genocidio?
Io parlo ovviamente a livello personale da ebreo, e è sconcertante che il governo Netanyahu stia giocando sul ricattando moralmente il mondo sulla vita di 6 milioni di ebrei morti durante la Shoah, rendendo molto difficile per tanti paesi posizionarsi a difesa dei diritti umani, perché è evidente che la risposta all'attacco terroristico criminale di Hamas israeliana è una massiccia violazione dei diritti umani che potrebbe avere degli elementi genocidiali. Questo è quello che penso io.
Andrea Rizza Goldstein, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona serata.
Così chiudiamo la prima parte di Pop Sera. Tra poco, lo dicevo, c'è il giornale radio, poi Metro Regione. Saremo ancora in onda con l'ultima parte della trasmissione tra le 20 e le 20.30. Buon ascolto. Ultima parte di Pop Sera, ancora bentornati, bentornate o benvenuti, benvenute da Andrea Monti. In quest'ultima mezz'ora di trasmissione cominciamo dal rapporto Imbalzi. Oggi è stata presentata l'edizione del 2024, i test Imbalzi, forse lo saprete, sono delle discusse prove scolastiche. In queste ore i titoli dei giornali, perlomeno quelli online, sui risultati di quest'anno sono tipo emergenza matematica per i quindicenni al sud, gli studenti migliorano in inglese, segni di ripresa, ma gli studenti peggiorano in italiano. Cerchiamo di capirne un po' di più. Buonasera Alex Corlazzoli.
Buonasera, buonasera a voi.
Maestro, giornalista, voce che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici conoscono bene. Allora, ti chiedo intanto di spiegare cosa sono questi test e perché, dicevo, sono discussi.
Lo spieghiamo soprattutto a chi non è del mondo della scuola, perché chi invece ha qualche figlio o è un insegnante sicuramente li conosce fin troppo bene. L'Imbalzi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, così è definito, che ha sede a Roma e che ormai esiste da parecchi anni in Italia, ha il compito di fare una valutazione sul sistema di istruzione scolastica. Quindi chiariamo già subito, non serve valutare gli insegnanti, non serve valutare gli alunni, ma serve valutare la qualità del sistema di istruzione. E come lo fa? Lo fa somministrando dei test a risposta chiusa, soprattutto la maggior parte, in seconda elementare, in quinta elementare, dove si misurano l'italiano e la matematica e dalla quinta elementare anche l'inglese, e poi in terza media, in seconda superiore e in quinta superiore. Notare che per la terza media e la quinta superiore sono diventati il requisito necessario per l'accesso all'esame di Stato. Quindi sostanzialmente obbligatori, perché se non fai il test INVALSI non fai l'esame. Questo ha sempre destato un po' di polemica, perché prima perlomeno i test INVALSI non erano obbligatori, perlomeno qualche insegnante poteva scioperare. Sono ben pochi oggi quelli che invece scioperano, ma destano comunque polemica per il fatto che sono imposti dall'alto, e poi c'è sempre il fattore che è stressogeno dei ragazzi e insegnanti che per mesi somministrano delle prove al posto di fare lezione. Grande quindi è la critica attorno ai test INVALSI, che però proseguono senza colpo ferire con un costo, quest'anno parlo del costo di quest'anno, di 4,6 milioni di euro. Cioè, costato somministrare le prove 4,6 milioni di euro per avere un risultato, sai, che è quello di tutti gli altri anni. Anzi, ti dirò, una novità c'è, e lo ha ammesso anche il ministro nel comunicato stampa che ha mandato poche ore fa, dicendo che c'è un peggioramento della conoscenza dell'italiano nelle scuole del centro-nord. È il primo anno, ti dirò, che partecipando alle numerose conferenze stampa che l'Istituto INVALSI fa, tra l'altro simpatico che ne fa una praticamente per noi giornalisti, senza farci fare le domande al ministro il giorno dopo, per il quale viene fatto una bella scenografia nella sala della regina di Palazzo Montecitorio, dove i giornalisti possono andare ma devono tacere in qualche modo, perché parlano solo loro. E tuttavia i risultati sono veramente drammatici, soprattutto perché vedo per la prima volta un calo soprattutto dei risultati al nord. Nel nord-est e nel nord-ovest le competenze di base, parlo di competenze di base in italiano, sono in calo, sono tremendamente in calo. Preoccupante poi sempre il dato del sud, dove persino 4 su 10 ragazzi della scuola media non raggiungono, in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le competenze di base in matematica.
Ma c'è qualcos'altro di significativo? Perché appunto, leggendo poi i titoli, c'è un po' di tutto, mi pare, e si rischia poi di non capire esattamente se c'è un qualcosa, un messaggio, diciamo così, che arriva da queste prove, queste due cose che ci dicevi. Insomma, quello che voglio dire, come forse un po' accennavi anche tu poco fa, alla fine il risultato di tutta questa operazione dei test INVALSI sono queste poche informazioni che si hanno sulla preparazione dei ragazzi e delle ragazze, o forse più, come dicevi, sul funzionamento della didattica.
Esce esattamente un tema che è quello che ha sottolineato, si è trovato a doverlo ammettere il presidente Roberto Ricci, che da tempo segue l'INVALSI, prima come direttore poi come presidente dell'INVALSI, che in genere è molto ottimista, ha ammesso anche lui che la questione è una questione di didattica, tradotto insomma, per chi non pratica il linguaggio pedagogico, il modo di fare lezione, il modo di stare in classe. In Italia non è uguale dappertutto, non è più uguale nemmeno al nord, non è più uguale soprattutto nelle grandi città, può cambiare da San Donato a Rho. E questo è molto preoccupante. Un dato positivo, l'unico dato positivo che esce da questi dati INVALSI, che tra l'altro ci dicono che dopo il Covid non c'è stata alcuna ripresa fin dalla scuola primaria, dal 2022 continua a diminuire la quota degli alunni che non raggiungono la fascia base nelle due discipline citate, cioè l'italiano e la matematica. Il dato positivo, se vogliamo citare un dato positivo, è quello sulla dispersione scolastica implicita. Cioè l'INVALSI va a vedere i giovani che terminano la scuola senza avere le competenze di base attese. In quinta superiore io penso che sia perché c'è un maggiore impegno degli insegnanti, penso perché ci sia un maggiore impegno dei ragazzi che, obbligati a fare l'INVALSI e stimolati dall'esame di maturità, diciamo, danno maggiore performance, perché finalmente, devo dire, si arriva a un dato del 6,6% di dispersione scolastica implicita, che è scesa, direi, abbastanza clamorosamente, perché nel 2021 era 9,1%. 6,8, raggiungendo quindi un 6,6 che ci avvicina molto a quello che è il livello che entro il 2030 dovremmo raggiungere del 3% secondo l'Europa. Resta da segnalare il fatto che in Campania e Sardegna rimangono sopra il 10%. Preoccupa comunque il fatto che, sai, anche quest'anno ne esce uno scenario che è spaccato, un'Italia spaccata con un mondo della scuola che fatica, con un mondo della scuola dove per la prima volta ci viene segnalato che anche al nord qualcosa non va, visto i dati in calo, ma non c'è mai un cambiamento. Il problema che vedo io da maestro, da giornalista, è quello che da giornalista assisto ogni anno alle conferenze stampa degli Invalsi, che producono esattamente la stessa scena, producono esattamente la stessa fotografia, e il ministro di turno ormai da anni annuncia il progetto di turno che poi, o perché cade il governo o perché non ci sono le risorse, non viene mai attualizzato, e l'Invalsi l'anno dopo ci dice esattamente le stesse cose dell'anno prima. Quindi non c'è un reale cambiamento, anche perché l'Invalsi poi, quando fai la domanda ma cos'è che può cambiare, ti dice ma noi siamo l'Istat della scuola, per cui misuriamo e basta. Il ministro soffre di annuncite come tutti i ministri, e noi ci ritroviamo sempre con questa fotografia in bianco e nero e mai con qualche colore positivo per la nostra scuola italiana.
Alex Corlazzoli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. La prima cosa bella amore, amore, amore.
45 anni fa veniva ucciso Giorgio Ambrosoli, avvocato milanese specializzato in diritto fallimentare. Nel 1974 è stato nominato liquidatore della banca privata italiana, istituto di credito controllato dal finanziere Michele Sindona. Il lavoro di Ambrosoli per questo incarico durò anni. In quegli anni subì pressioni, minacce, ma andò avanti senza protezione di fatto da parte dello Stato. L'11 luglio 1979 fu assassinato a Milano mentre stava rientrando a casa da un sicario legato alla mafia americana, alla vigilia del giorno in cui era prevista la relazione finale del suo lavoro da liquidatore. L'unico rappresentante delle autorità a partecipare ai suoi funerali fu il governatore della Banca d'Italia, Paolo Baffi. Nel 1986 poi Sindona fu condannato all'ergastolo come mandante e pochi giorni dopo morì in carcere per aver ingerito del cianuro. È collegato con noi Umberto Ambrosoli, figlio di Giorgio Ambrosoli. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Le chiedo intanto cosa vuole dirci su suo padre a 45 anni dalla sua morte. Ricordo per gli ascoltatori, lei aveva 7 anni quando morì Giorgio Ambrosoli.
Ma guardi, io devo dire che mi capita negli anni di concentrare l'attenzione su un aspetto diverso della sua testimonianza di vita, e quest'anno quello verso il quale ho più curiosità è l'affermazione di libertà, che con le sue scelte, anche con quell'ultima testimonianza in tribunale l'11 luglio del 1979, ha reso una libertà che avevano cercato di condizionare con pressioni di vario tipo, inclusi i tentativi di corruzione, incluse le minacce di morte. Eppure è stato capace di coltivare, di difendere e di affermare la sua libertà, presupposto per l'esercizio della responsabilità che gli era stato attribuito. Ora, tutto questo è qualcosa che nel mondo del suo o dei suoi antagonisti non era tollerabile, non apparteneva alla loro cultura. Avevano sempre incontrato davanti a sé persone che vendevano la propria libertà, che si mettevano al servizio anche con l'incarico pubblico che ricoprivano per partecipare a un sistema di potere. Un sistema di potere che fondava non sulle leggi, non sulle regole, ma semplicemente sulla capacità di condizionare gli altri, di ottenere con il condizionamento, con la corruzione, con la minaccia, ciò che loro serviva. Ecco, per loro vedere che qualcuno non apparteneva a questo schema, non aveva quella cultura, è stato qualcosa di dirompente. Ieri ero a un concerto, ero al concerto di Bennato a Milano, che a un certo punto ha cantato Mangiafuoco, la sua celebre canzone Mangiafuoco, che muove tutti come dei burattini e li fa ballare con muovendo i fili. Ecco, papà era senza fili, papà era senza possibilità che qualcun altro gli dicesse che passi doveva fare. E così come Mangiafuoco, la reazione di chi ha voluto contrastare papà è stato quello di non accettarlo, è stato quello di reagire come se fosse un sistema incompatibile con le regole che volevano affermare, ed effettivamente da questo punto di vista lo era. E in questo c'è una parte della spiegazione dell'omicidio di papà.
C'è qualcuno o qualcosa in cui oggi vede in Italia concretizzato l'impegno, il messaggio, se così si può dire, della vicenda di suo padre?
Allora, certamente da allora sono stati fatti tantissimi passi avanti, tante persone hanno interpretato la loro responsabilità anche ispirandosi a testimonianze di vita come quella di papà, che non è certo unica. Noi ci ricordiamo delle persone che vengono assassinate per aver fatto quello che anche papà ha fatto, per il loro rigore, per la loro libertà, per la loro responsabilità o per il loro senso di dovere. Certo, abbiamo ancora bisogno di testimonianze nel nostro presente in questa direzione. È ovvio che ciascuno di noi in primo luogo deve essere testimone. Non starei a guardare gli altri, starei più che altro a chiedermi quanto ciascuno di noi, quanto io per primo, sia capace di essere coerenti ai valori dei quali papà è stato espressione. Abbiamo avuto anche dei testimoni in questa direzione, sì, tra virgolette pro tempore per i tempi di responsabilità, per il tipo di responsabilità che hanno vissuto. Però torno a dire, non dobbiamo guardare oltre lo specchio.
In queste ore ci sono iniziative, commemorazioni per l'anniversario, una per esempio inizierà tra poco, le chiedo se vuole raccontarci qualcosa su queste iniziative.
Ma guardi, il 45esimo anniversario è tra virgolette uno di quelli tondi, dove si fa qualcosa di diverso, qualcosa in più. Questa mattina c'è stato un momento di ricordo importante, molto sereno, molto interessante nei suoi contenuti, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano con il Comune di Milano e con il Tribunale. È intervenuto in primo luogo il procuratore nazionale antimafia, il dottor Melillo, poi la procuratrice Dolci di Milano della direzione antimafia, il presidente della terza sezione del tribunale, il dottor Federico Maurizio D'Andrea, che è un esperto del sistema dei controlli nelle imprese, e è stato un momento in cui abbiamo avuto tutti la possibilità di unirci intorno a una memoria, ma per utilizzare quella memoria come trampolino per orientare il nostro futuro. Tra poco, come ha detto lei, ci sarà una rappresentazione, diciamo, di carattere teatrale, anche se si tiene all'interno del Museo della Scienza e della Tecnica, che si intitola Giorgio Ambrosoli spiegato ai ragazzi, perché la storia di papà è una di quelle storie che viene raccontata e insegnata anche nelle scuole, anche ai ragazzi, in modo particolare ai ragazzi, per aiutarli non tanto a leggere il passato, ma a comprendere che esperienza meravigliosa può essere la vita, anche se può essere un sacrificio. E al termine dello spettacolo di questa sera, qui dal Museo della Scienza e della Tecnica, faremo 200 metri a piedi per andare nel luogo dove papà viveva e dove è stato assassinato, e dove da tanti anni Libera organizza una fiaccolata in corrispondenza con le ore in cui papà ha vissuto gli ultimi momenti della sua vita, per un incontro con la cittadinanza e delle testimonianze.
Umberto Ambrosoli, grazie per essere stato con noi. Colgo anche l'occasione per ringraziarla anche un po' a livello personale per quel bel libro che ha scritto su suo padre, Qualunque cosa succeda, un libro ormai di 15 anni fa che, insomma, anche un po' a livello personale mi ha colpito particolarmente. Grazie davvero.
Grazie a lei, grazie a tutti, buona serata.
Sono le 20:23 minuti, Popsera per oggi termina qui. Ci risentiamo, se volete, domani a partire dalle 18. Buona serata da Andrea Monti.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.